Vogliamo leggere da Secondo Corinzi il capitolo 3. Secondo Corinzi, capitolo 3. Leggiamo dal versetto 12. Il versetto che mediteremo principalmente è l'ultimo versetto, il 18. Secondo Corinzi 3, versetto 12. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno di oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Amen. Noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Qualcuno ha detto a Gesù: cosa dobbiamo fare per fare l'opera di Dio? E Gesù ha risposto: dovete credere in me, credere in colui che il Padre ha mandato. Sì, ma cosa dovete fare? Dobbiamo fare? Dovete credere in me. Sì, ma... Oh, Gesù non è voluto andare oltre. Dovete credere in me. Perché? Cosa possiamo fare noi per aiutare Dio? Cosa possiamo fare noi per aiutare Dio? Per dargli una mano? Come se avesse bisogno di un po' di mano d'opera. Alcuni conoscete le mie testimonianze che quando avevo 14 anni tanti dei miei compagni lì a scuola erano contro Dio, ma la mia preghiera era questo qua: non ti preoccupare Dio, io ti difenderò sempre. A 14 anni da adolescente si può fare una preghiera così. Guai a rimanere lì però, perché alla fine Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno, non ha bisogno di essere aiutato, non ha bisogno di consigli, niente. L'uomo non può fare niente per Dio. E l'opera che siamo chiamati a fare è scritto qui. Contempliamo come in uno specchio la gloria del Signore. Mosè, questo brano fa riferimento a quando Mosè è salito sul monte per ricevere la legge, i 10 comandamenti. Stando davanti al Signore, lui non si è forse reso conto, ma suo volto, suo viso risplendeva di una luce, ma che tutti hanno riconosciuto. Tant'è vero che metteva anche un velo per coprire anche questa gloria, anche perché era una gloria che passava, che col passare del tempo veniva meno. La nostra chiamata, la nostra opera sta in questo. Dobbiamo stare davanti a Dio e contemplare la sua gloria, contemplare la sua santità, che è la sua gloria, contemplare la sua eternità, la sua potenza infinita. Non dobbiamo fare niente se non contemplare la gloria del Signore, che vedremo come in uno specchio. Lo specchio è qui, metto uno specchio qui, vi vedo col sorriso, vi vedo vestiti di rose, di arancione, di giallo, eccetera. Però non siete voi, è solo lo specchio di quello che siete. Così la Bibbia parla della nostra esperienza oggi. Vediamo il Signore, lo intravediamo. Dove lo vediamo? Nella natura. Volete sapere quanto è grande Dio? Alzate lo sguardo, ditemi dove finisce il creato, dove finisce l'universo, tutto quello che esiste. E vi dico che Dio è ancora più grande. Guardate il sole, vi dico che Dio è ancora più risplendente di lui, del sole. Hanno scoperto. Non so, qualcuno va in giro, si vanta di avere una pietra che sarebbe non altro che carbone un po' compresso sotto forti temperature per tanto tempo, viene fuori una pietra che chiamo diamante, che sarebbe solo carbone. Costa parecchio e andiamo in giro a farlo vedere a tutti, ma hanno scoperto ultimamente un pianeta fatto di diamanti in gran parte. Forse uno scherzo di Dio per la vanità dell'uomo, guardate, perché alzo questa mano qua? guardate, dice l'uomo, che pietra, andate a Londra, la regina Elisabetta ha un diamante grande così ed è un tesoro di valori inestimabile nella torre di Londra. Oh, Dio a camion di diamanti e a disposizione. Volete dare qualcosa a Dio? Ti regalo questo anello con questo diamante. Così. Ma io ho fatto un pianeta addirittura di diamanti. Volete sapere il Signore? Conoscere il Signore? C'è tutta la natura. Rimango sempre affascinato anche dai passerotti, così comuni, così ordinari, ma di una bellezza speciale. Se abbiamo il tempo per fermarci ad osservarli, come stanno insieme, il loro canto non è melodioso, ma un canto che porta allegria. Anche lì si vede il Signore. Nella parola del Signore contempliamo la sua gloria e ci ricordiamo che non abbiamo un grande fondatore che ha spiegato tutto, uno che magari si è ritirato per riflettere, per meditare. Tutte le religioni sono così, tranne la nostra. Persone che poi si mettono a scrivere, scrivere, scrivere quello che hanno saputo di Dio, quello che hanno concepito di Dio. Non abbiamo un fondatore così. Abbiamo Dio stesso che è venuto in mezzo a noi. Non un uomo ha scoperto Dio, ma Dio è sceso in mezzo a noi e si è fatto conoscere. E si è presentato con noi, in mezzo a noi, con il nome, la parola. Una parola dinamica, una parola non scritta ma parlata, che implica la presenza di una persona. E noi, anche nelle scritture ispirate per la potenza di Dio, nella santità di Dio, nella perfezione di Dio, ispirati da Lui per la nostra edificazione e per essere una rivelazione della persona di Dio. Noi non abbiamo nessuna religioni che abbiamo scoperto noi. Abbiamo quello che viene definito una religione rivelata. Perché chi è salito in cielo per dire ecco Dio è così? O chi ha portato Dio sulla terra per farci fare delle conferenze su come è fatto? Nessun uomo. Ma quello che non è possibile agli uomini Dio l'ha fatto, mandando principalmente il suo figlio Gesù, la parola, che poi abbiamo con noi ciò che Dio stesso chiama la sua parola. E qui conosciamo la gloria del Signore. Noi dobbiamo fare l'opera di Dio che consiste nel credere in colui che è stato mandato dal Padre. Dobbiamo contemplarlo, meditare, riflettere, applicare la sua persona. Ma qui sto già dicendo troppo, perché è scritto che contemplando il Signore, come Mosè è stato illuminato, così anche noi, contemplando Gesù, saremo trasformati, non per opera d'uomo, non per decisioni, non, io dico sempre alle persone, anche in carcere, oh, io prometto qua, giuro, e poi che non farò più, lascia stare. Non hai la forza di mantenere le promesse che fai. Se vuoi fare una promessa, e non so neanche se riuscirai a mantenere questo qua, promettimi di non fare più promesse, e basta. Chissà se riuscirai a mantenerlo, perché l'uomo senza Dio è nulla. L'uomo senza Dio è debole, incapace anche di resistere al peccato, incapace di santificarsi, certamente incapace di ricreare quell'immagine di Dio che non è fisica, ma morale e spirituale, riguarda non tanto l'esteriore della persona, quanto il cuore, la mente, i desideri, la sede dei desideri. Chi riesce a santificarsi? Un morto, cosa deve fare per risuscitare? Non può fare niente perché è morto, il cervello non funziona. Non può decidere da morto di tornare in vita, che non c'è niente in lui che vive. Ed è bene che anche noi apri i nostri occhi, Signore, che ci vediamo come morti, dipendenti totalmente dalla grazia del Signore. Siamo trasformati nella sua stessa immagine. Trasformati. No, confesso che alle 10:15 oggi mi è venuto un pensiero, sono andato a controllare una cosa. Quando è scritto di essere trasformati, la Bibbia usa la stessa parola che è stata usata per il Signore Gesù nella trasfigurazione. Quando è scritto che fu trasfigurato davanti a loro, usa questa parola che abbiamo qui. Siamo trasformati. Voce passiva, nel senso che succede così. Non è che ci trasformiamo. Non ci trasformiamo, ma siamo trasformati, stando davanti al Signore. Come Gesù, la radice della parola greca è metamorfosi. Gesù ha dato all'uomo una rivelazione della sua persona, quello che era lui. Perché Gesù non è diventato in quel momento glorioso e ricco e puro, lo era sempre. Erano cose velate, perché doveva presentarsi in vesti umane, cose che ha fatto al 100%, insistiamo su questo fatto. Gesù, come viene descritta la sua vita dai Vangeli, era uomo come noi, senza nessun vantaggio, nessuna cosa che potesse aiutarlo a fare più di quello che può fare un uomo comune, un uomo qualsiasi, ma fu trasfigurato, fu trasformato. E la parola qui, che non è un'esortazione, ma un dato di fatto, che come contempliamo Gesù con sincerità, con fede, come ci fermiamo davanti a Lui, perché contemplare non vuol dire dare un'occhiata, guardo qui. Contemplare è un fermarsi davanti ad un oggetto, una statua, un quadro, un tramonto. Richiede del tempo, però come contempliamo Gesù siamo trasfigurati. Lui stesso, per mezzo scritto dello Spirito Santo, che è definito in questo brano, una cosa bellissima, definito Signore, titolo riservato a Dio, titolo che si rifà al Vecchio Testamento, Yahweh, lo Spirito Santo, è Geova, siamo trasformati, lo Spirito compie quest'opera per trasformarci in figli di Dio. Figli di Dio maturi, figli di Dio che assomigliano sempre più a Gesù. Figli che si conformano sempre a quell'immagine irraggiungibile con le forze umane, con gli sforzi umani, ma possibili per mezzo dello Spirito Santo. Opera che incomincia il momento in cui ci fermiamo davanti a Gesù. Gesù crocifisso, Gesù sepolto, Gesù risorto, Gesù salito in cielo, asceso fino al trono di Dio. Lo Spirito compie un'opera in noi. Siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, che parla della crescita. Ho già detto ad alcuni che devo darmi un po' da fare, perché andando in Macedonia, quando hanno saputo la mia età, sono rimasti tutti male. Perché hanno detto, tutti i nostri sono già morti a quell'età. Oh, è un segnale anche per me. Darmi da fare, perché l'opera che Dio vuole fare in me si compie presto. Ho ancora da crescere, e non parlo della statura fisica, ho ancora da entrare in ciò che Dio ha preparato per me. Ho ancora da crescere come figlio, come servitore, ma so che mentre contemplo Gesù, il Signore stesso compierà quest'opera in me e tutti noi che siamo qui presenti. Come stiamo davanti a Gesù? Come lo vediamo e permettiamo? Davanti al sole, adesso forse è fuori luogo dirlo, ma quando sto al sole, anche l'altro giorno faceva freddo, in un cortile di scooteri, ho trovato un posto dove c'era sole, non è che ho adorato il sole, però me lo sono goduto, me l'ho fatto penetrare in tutti i miei pori, anche per scaldarmi un po'. C'è chi ha riso quando abbiamo messo i cappotti in macchina per questo viaggio, che c'era un caldo qua, ma sono serviti. Però il sole ce lo godiamo e lo vogliamo assorbire. Quanto più il sole divino che è Gesù, dobbiamo stare lì, perché penetri in ogni parte del nostro corpo, che fra l'altro anche la nostra salute. Stando davanti a Gesù, stando alla sua presenza, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, Yahweh, sarebbe se il testo fosse in ebraico, che è lo Spirito sta operando in noi. Cosa dobbiamo fare noi? Stare davanti a Dio. Abbiamo meditato molto in questi giorni, nei vari posti, sul credere, un po' insegnando, facendo quel corso sulla vita di Gesù, specialmente il Vangelo di Giovanni. Ogni capitolo parla del fatto che bisogna credere, scrive, e credettero in Gesù. Fin dall'inizio l'abbiamo, per tutti i capitoli, fino alla fine. Come possiamo credere? Io vorrei indicarvi un episodio del Vangelo di Giovanni, il capitolo 9. Il tempo non ci permette di sviluppare troppo questa parola, ma c'è un uomo nato cieco. Tutti lo conoscevano, specialmente ovviamente i genitori, perché hanno detto non può essere lui, che vede adesso? I genitori hanno confermato che era proprio lui. E quando, in un momento anche un po' privato, dopo il miracolo, perché è scritto nel versetto 35 che lo avevano cacciato fuori, Gesù lo ha trovato e ha detto: credi nel figliuolo, nel figlio dell'uomo? Quelli rispose: chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto, è colui che parla con te. È lui. Gesù disse: Signore, io credo. Questo tema viene sviluppato in tanti modi. Stamattina voglio condividere con voi, lasciarvi con voi questa parola, questa esortazione. Questo uomo nato cieco che ha recuperato la vista per opera potente di Gesù, disse: Signore, io credo. E gli si prostrò dinanzi. Cosa poteva fare? Qualcuno osa tirare fuori 100 euro, ti ringrazio, così abbiamo saldato il debito. Qualcuno si limita a dire grazie, qualcuno non dice niente, se ne va come i nuovi lebbrosi. Questo uomo ha creduto e il suo credere si è espresso in questo modo. E gli si prostrò dinanzi. Tu credi in Gesù? Abbiamo visto questa settimana nello studio di mercoledì. Sono due gruppi di persone che credono. Quelli che credono dicono: Gesù, dove vai tu? Vengo anch'io. Voglio stare con te. E altri come i samaritani che dicono: Gesù, fermati qui da noi. Gesù si è fermato poi. Il credere significa o così o cos'ha. Io voglio stare con Gesù, vengo con lui. Oppure: Gesù, tu stai a casa mia, non ti faccio più andare via. Questa è la fede. La fede come è rivelata in questo brano è questo qua. Gli si prostrò dinanzi. E voglio esortare sia le persone, diciamo, che sono nella fede da anni, che le persone nuove che sono magari qui con noi per la prima o una delle prime volte, di avere fede in Gesù. Di credere in Gesù, ma non dicendo ti faccio questo, ti faccio quest'altro, ma prostrandovi davanti a Lui. Cosa desideriamo noi dei nostri figli? Devono pagare il mangiare? Un bambino di 8 anni deve pagarsi l'affitto? Hai 9 anni, ti scaldiamo sempre, mi devi dei soldi. Ho sentito di genitori che hanno rimproverato i bambini ormai grandi: oh, ti ho pagato questo, questo, questo quando eri piccolo. Non esiste un genitore è contento, anzi, si sazia dell'amore che il figlio ha per la mamma, che ha per il papà. E Gesù si sazia dell'amore che noi gli offriamo. Amore che significa: dove vai tu, vengo anch'io. Ciò che tu ami, lo amo anch'io. Vogliamo, fratelli, imparare a contemplare Gesù, per poi, sarà il Signore a dirvi del poi, in questo caso, per prostrarci davanti a Lui, per accogliere Gesù in casa nostra. Quanto tempo doveva stare Gesù dai samaritani? Per sempre avrebbero detto lui. Gesù eccezionalmente è rimasto per 2 giorni in questo luogo, su loro insistenza. Gesù con noi si ferma dove siamo noi. O mi permetto di dire con i più giovani, ma anche i più anziani, abbiamo conosciuto un pastore di 82 anni, di Oxford, fra l'altro, a Podgorica, Montenegro, che girava, di là andava in Serbia, a Belgrado, a portare la parola. Dunque non è solo per i giovani, ma i più avanti negli anni possono dire: Gesù, fermati da me. I giovani cosa devono dire? Dove vai tu? Voglio andare anch'io, vengo anch'io con te. Amen. Giovani, quelli di mezza età e quelli un po' più avanti negli anni, vogliamo adorare Gesù in questa maniera. Non dobbiamo fare niente se non fare ciò che Gesù farebbe. Noi non dobbiamo fare altro che prostrarci davanti a Gesù, afferrandogli la mano, andando con Lui, seguendo ciò che Egli fa. Dove sta operando Gesù? Adoriamolo, ci prostriamo ai Suoi piedi, stiamo nello stesso luogo di Lui. Lo Spirito farà il resto, dandoci la parola, dandoci la potenza, dando la potenza per guarire quando imponiamo le mani. L'imposizione delle mani non serve a niente in sé, perché chi guarisce è il Signore. Possiamo imporre le mani fino a domani mattina, non succederà niente, ma colui che ci guarisce, colui che per nome ha medico nostro che ci guarisce, è Lui che opera. Vogliamo, fratelli, adorare Gesù. Lo contempliamo e rispondiamo alla gloria che ci viene rivelata. Amen.